Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Affidiamo l'inizio di questa Eucaristia tutte le nostre intenzioni, ma soprattutto la nostra preghiera per la pace, per la giustizia, per la verità, per la solidarietà.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 10, versetti 26-31. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri.
Parola del Signore.
Matteo compone, mostra l'autorità di Gesù, prima di tutto col discorso, capitoli 5 e 7 del discorso della montagna, la sua autorità di Messia, di interprete definitivo della parole della legge, e poi nelle opere, sua autorità, compreso il suo potere di perdonare, e poi adesso, al capitolo 10, la sua funzione di Messia che è stato mandato per raccogliere, ricostituire tutto il popolo di Israele, che sono come pecore senza pastore finché Dio non se ne occupa veramente, come aveva promesso nei profeti. E vediamo difatti all'inizio del capitolo, subito i versetti precedenti, il capitolo 10, che sono richiamati i profeti, erano come pecore senza pastore, e Gesù ebbe misericordia, compassione, che è la compassione del Messia, del pastore vero. Ecco che si prende cura veramente del suo popolo, e così troviamo non a caso i nomi dei dodici, perché i dodici rappresentano la promessa che il Messia radunerà le dodici tribù di Israele, tutto è coerente, ecco, nella visione di Matteo qui, compreso il versetto 6 del capitolo 10, che sottolinea la missione di Gesù mandato non per i gentili per ora, non per i samaritani, ma anzitutto per raccogliere Israele, che sono come pecore perdute, perché le pecore perdute di Israele non sono alcuni dentro Israele, anche se anche questo è vero, ma è tutto Israele che è come pecore perdute. Finché Dio non veramente non prende in mano lui le cose, siamo come pecore senza pastore, ecco. Mi sembra che sia questo quello che abbiamo percorso, e quindi poi Gesù dà le istruzioni, i comandi. Mi sembra che un comando fondamentale, cioè poi i comandi riguardano i discepoli, i dodici, la loro interiorità, la loro gratuità, e anche il metodo con cui devono muoversi, che è la pace. Anche per scegliere la casa, il posto dove mettersi, si deve usare la pace. Se ti accolgono, stai lì, Se non ti accolgono, la pace deve tornare a te, cioè stai in pace e vai da un'altra parte, non metterti a litigare, a pretendere, eccetera. Mi sembra che questo sia il percorso che abbiamo fatto, no? E poi le istruzioni di Gesù, al versetto 16, mando come pecore in mezzo a lupi, cioè prudenti e semplici. Mi sembra che le istruzioni che vengono dopo possono essere lette così. Prudenti, perché non bisogna illudersi in un trionfo, no? E neanche Gesù si è illuso mai, è normale che non ci sia un trionfo, e anche semplici, cioè fidarsi veramente dello Spirito, non tramare, non cercare prima di preparare le cose. Che non vuol dire che non debba pensare quel che deve dire, a mio parere, vuol dire che non deve mettere in atto, ricorrere a mezzi diversi, deve fidarsi di Dio, la testimonianza. Quello che conta qui è la testimonianza. Ecco, siamo arrivati al testo di oggi e quindi possiamo meditare insieme, possiamo tenere conto naturalmente di ciò che precede, anche tornarci su se volete. Abbiamo in particolare il testo dal versetto 24 fino al 31, sarebbe dal 26, insomma il 24 introduce mostrando che i discepoli, che i dodici non devono aspettarsi se addirittura il Messia, ogni atto può essere interpretato in modo opposto, persino gli atti più importanti che Dio fa nella storia della salvezza. Sempre essere interpretati a rovescio. Non c'è da stupirsi che addirittura il Messia è stato chiamato a fare queste cose per Belzebul. Non illudetevi neppure voi. A me sembra che lo spirito con cui Gesù dice queste cose, la preoccupazione di Gesù è che i discepoli abbiano un animo adatto alla missione. Qui non ci si occupa di coloro, di quanto sono perversi quelli che dicono male di Gesù, dopo Gesù risponderà più avanti, ci si occupa dei discepoli che non devono stupirsi di questo, è normale, e debbono sapere che non possono essere diversi da dire, se Dio stesso o se il Messia viene accolto così, è evidente che... Ecco, vediamo però insieme quello che avete pensato.
Ma a me sembrava che questa, la pericope appunto che meditiamo oggi, ma soprattutto questa parola che ritorna per ben tre volte, non abbiate paura, fosse strettamente collegata alla pericope precedente, a quanto appunto Gesù ha detto ai suoi, cioè con coloro che manda il Signore è molto chiaro, aveva detto al versetto 17, guardatevi dagli uomini perché vi consegneranno ai tribunali, vi flagelleranno, sarete condotti davanti a re, governatori, sarete perseguitati, sarete odiati da quelli della vostra casa, della vostra famiglia. Allora, di fronte a questa prospettiva, insomma, la cosa più normale, penso, che cioè aver temere, aver paura e essere così preoccupati di fronte a quello che è posto, da insomma quello che potrà succedere. E però mi sembra questa una parola così di incoraggiamento del Signore, perché e intanto mi piaceva quando all'ultimo versetto della pericope precedente diceva Gesù: se hanno chiamato Belzebul il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Ma li chiama quelli della sua famiglia, quindi suoi familiari, e quindi il destino è lo stesso del padrone di casa, però il fatto che li chiami familiari, che siano familiari del Messia, di Dio. E poi al versetto 29 dice, quando parla dei passeri, non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Quindi mi sembra che Gesù voglia così confortare i discepoli con questa parola, cioè dare loro la certezza che tutta la loro vita è nelle mani del Padre e che questa è la loro sicurezza, la loro fiducia, la loro speranza, e devono quindi non temere, fidarsi che cioè, il Signore non risparmierà le persecuzioni.
E oggi questa grande insistenza nel non temere quelli che uccidono il corpo, però di avere invece il santo timore di Dio e di colui che veramente può perdere. E con una parola che è molto vicina al profeta Isaia, al capitolo 8, dove si dice: voi non chiamate congiura ciò che questo popolo chiama congiura, non temete ciò che esso teme e non abbiate paura. Il Signore degli eserciti, Lui solo ritenete santo, Egli sia l'oggetto del vostro timore e della vostra paura. Egli sarà insidia e pietra di ostacolo e scoglio d'inciampo per le due case di Israele. Mi sembra che qui il Signore raddrizza molto tutto quello che è il sentire umano e invece mette di fronte alla prospettiva della salvezza e della vita eterna, per cui il perdere la vita è considerato come una cosa quasi normale, perché quello che si deve temere non è questo, ma è altro. E nello stesso tempo però c'è questa grande esortazione, questa grande consolazione: non sarete soli, perché neppure un cappello del vostro capo si perde senza che il Padre lo sappia. Siete nelle mani del Padre, siete figli del Padre, voi valete più di molti passi. Quindi è una parola molto forte, ma nello stesso tempo anche molto consolante. E poi mi è venuto in mente che nella lettera agli Ebrei, proprio all'inizio, c'è una parola che anche questa è di grande conforto, perché dice che Gesù ha partecipato della carne e del sangue, quindi il mistero dell'incarnazione, per distruggere mediante la sua morte colui che ha il potere della morte, cioè il diavolo, e per liberare coloro che per timore della morte erano tenuti soggetti a schiavitù per tutta la vita. E dice: Gesù ha partecipato, si è fatto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele e liberare dai peccati il popolo. Mi sembra che anche questo dà una luce molto grande, cioè è proprio il fatto che Gesù è con noi, è presente e ha partecipato alla morte del corpo che dà tutta la nostra fiducia.
Dunque, al versetto 27, quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. Come prima dell'istituzione, diciamo, dei dodici, c'è questo episodio che il Signore vede le folle e ne ebbe compassione. Mi sembra che sia quella parola, rachamim, ecco, queste viscere, le viscere di compassione del Signore, che proprio come diceva Giovanni prima, tipico di Dio, del pastore di Israele, e l'abbiamo visto le altre volte in Ezechiele, ecco, in tanti passi, di come queste viscere misericordiose di Dio è sempre un motivo ricorrente, ecco. Quindi come prima c'era questa compassione che è, come dire, l'ingrediente principale prima della missione. Se non c'è quello, in qualche modo manca quello spirito di amore, di paternità, di compassione che raduna di per sé. E anche oggi c'è una cosa che è precedente, secondo me, che sarebbe in questo versetto che ho letto prima: quello che vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, predicatelo sui tetti, quello che ascoltate nell'orecchio. È come che ci sia un momento di ascolto, di preghiera, come quando dice: tu entra nella tua porta nel segreto, prega il Padre tuo nel segreto. Anche qui bisogna entrare in contatto con il Signore prima di un invio. C'è una cosa, è quello che precede questo ascoltare la sua parola, ascoltare la sua parola di luce che viene detta anche in un momento di tenebra. Questo ascolto che precede anche l'invio, ecco. E poi mi sono domandato perché nel versetto sia stato eliminato nella pericope di oggi il versetto 32: chi mi riconoscerà, chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre. Perché mi sembra un po' abbastanza collegato con tutto il resto.
Sicuramente. Sicuramente.
Perché poi con quello di non capisco, ecco, perché appunto quello che dico adesso è questo, che uno lo riconosce per un rapporto personale con il Padre, poi riconoscerlo è anche questo non lasciarsi omologare, assimilare dal mondo, ecco, perché poi uno dei rischi di essere come pecore in mezzo ai lupi, anche questo abbiamo visto in questi giorni. Samuele, no? Vanno lì, il popolo dice: noi vogliamo un re come tutti gli altri. Fra l'altro viene ripreso anche oggi negli Atti degli Apostoli questo come tutti gli altri. Se volete fare come tutti gli altri, questo rischio di assimilazione può esserci anche per un gruppo di annunciatori. Uno va in mezzo alla gente, questi hanno un pensiero diverso. Può essere che tu non, a un certo punto, un pensiero di mondanità diverso ti dia una certa timidezza nell'annunciare il Signore, ecco, e non quella franchezza che è richiesta.
Questo che, appunto, io mi sono chiesto: che cos'è? Paura di che cosa? Di fare quello che il Signore ha comandato loro di fare, che è quello di annunciare il regno, facendo poi tutte le cose e facendole in quel modo. E come diceva la Chiara prima, tutta la parte precedente era per togliere l'illusione che questo annuncio fosse di per sé vittorioso, facilmente vittorioso. Gli toglie l'illusione, perché io stesso ho ricevuto le persecuzioni e le cose. Quindi questa seconda parte invece è tutta di incoraggiamento, ecco, dà i motivi di incoraggiamento: non abbiate paura perché ci sono almeno tre motivi per i quali non bisogna aver paura, e il quarto, che sarebbe quello che diceva
Stefano,
quello che diceva Stefano del versetto di domani, perché c'è anche questa ricompensa finale. Ma i tre motivi che sono detti oggi, due sono chiari, sono già stati detti da tutti, ecco, mi sembra che questo, il potere di far perire, non soltanto di uccidere l'anima e il corpo, ma di far perire, è la perdizione, ecco, che il Signore invece garantisce questa salvezza. L'altro è perché il Signore è presente anche nella morte, anche dei due passeri, e quindi tanto più della volta. Il primo motivo che viene detto invece a me risulta un pochino oscuro, ecco, perché dice: Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto. Quindi il motivo per cui non bisogna avere paura è perché nulla di nascosto non sarà svelato, né di segreto non sarà conosciuto. Allora, io ho visto qualche commento e mi sembra che dicono tutti, ecco, mi sembra, non abbiate paura di dire manifestamente quello che io vi ho detto nell'oscurità, nel segreto, all'orecchio, ecco, non abbiate paura neanche di questo. Ma questo non è un motivo di incoraggiamento. A me sembra che, dico questa cosa così, mi sembra che dica: non abbiate paura, perché il fatto di dire manifestamente quello che io vi ho detto nel segreto rientra in un disegno complessivo, che è quello che tutto verrà svelato, tutto sarà chiaro. Allora, siccome questa è la strada, voi infilatevi in questa strada. Questo mi sembra un motivo di incoraggiamento, ecco. Se no, non capisco bene, però... Dice: non abbiate paura, perché nulla vi è di nascosto e non sarà svelato. E voi, annunciando il regno di Dio, entrate in questo disegno. Questa è la vostra... questa è la vostra garanzia.
Ma a me è venuta in mente la vocazione di Geremia, nel senso che, appunto, come diceva Chiara, ci sono i profeti che vengono appunto chiamati, e tutti gli inviati sono araldi, insomma, che devono gridare. Infatti al versetto, al versetto 2 del capitolo, del capitolo secondo, dice: va, grida agli orecchi di Gerusalemme. Quindi questo mi pare che sia un po' una costante, ecco. È un giudizio, quindi è sempre un giudizio pieno di misericordia, ma è il giudizio di Dio in qualche modo. E poi appunto il Signore, quando lo manda, gli dice: non aver paura di loro, perché io sono con te, non aver paura di loro, perché io sono con te per distruggerti. E poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, quindi avrete le parole, mi toccò la bocca, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca, ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare, demolire, per distruggere, abbattere, per edificare, piantare, eccetera. È ovvio che poi Geremia ha tutta una vicenda che è molto simile a quella della passione del Signore. Scende nella fossa, quindi viene perseguitato e tutto il resto. Però sicuramente lui sa che il Signore è con lui, e quindi, malgrado tutto quello che gli capita, deve annunciare quello che deve annunciare, ecco, sui tetti di Gerusalemme.
Secondo me è quello che dice questa prima frase, è riferita a ciò che deve essere rivelato e che prima era tenuto segreto, è la resurrezione di Gesù, insomma, che Gesù è quel Messia, che Gesù è quello che il popolo aspettava, perché tutta questa persecuzione che loro subiranno la subiscono dopo, non è una persecuzione che subiscono finché Gesù è in vita, la subiscono tutta quando riveleranno la verità, e cioè la verità su chi è Gesù, la verità sulla sua resurrezione. Quindi la verità non può essere tenuta nascosta. Quindi c'è tutta la fase precedente in cui Gesù li istruisce e li prepara per questa verità, e quindi questa avviene come preparazione dei discepoli a capire il regno che sta venendo e chi è lui che instaura questo regno. Dopo, questa verità non può più essere tenuta nascosta. Questo, secondo me, così l'interpreto io, ecco.
Eh sì, penso anch'io, avete suggerito che ci vuole uno spirito, uno sguardo profondo qui, come Dio, con tutte le promesse, in tutta la storia che è raccontata dei profeti, ha operato sempre per radunare il suo popolo. Attraverso chi? Attraverso i profeti. Anche quando il suo popolo, anche quando Dio dice addirittura, per esempio ad Ezechiele, stai tranquillo che non ascolteranno, però verrà il momento in cui, dopo il disastro, eccetera, verrà il momento in cui sapranno che anche nel momento in cui non ascoltavano, io ero presente, c'era un profeta in mezzo a loro. Questa è la fedeltà di Dio. Questo amore di Dio, questo fatto che lui è un pastore che vuole radunare, non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice. Implica la sofferenza di Dio, la sua passione, diciamo. È come un padre. Cosa fa Dio allora? Prepara i profeti. I profeti sono coinvolti da un lato nella situazione del popolo, ma dall'altro nella passione di Dio. Così è Gesù. A me sembra che sia questo il richiamo, anche esplicito qui, perché, come ripeto, all'inizio erano come pecore senza pastore, sono i richiami ai profeti ed indicano che Gesù, e Gesù difatti prepara, coinvolge i dodici, che anche e quindi li prepara perché debbono sapere che questo atto di radunare, che non è un fallimento, è l'atto di radunare che viene contrastato, che non è la via, è sempre stata la via di Dio, non è che ci sia una. Gesù però vuol preparare loro che devono essere semplici, non devono illudersi, devono essere pronti a questo. E come dicevate voi, da oggi, nel brano di oggi, sembra anche a me, ecco, alcuni motivi di conforto. Avete già detto quali. Sul primo io personalmente penso che, perché c'è un parallelo in Luca, ma questi sono detti, c'è un problema della storia dei detti di Gesù, soprattutto nei sinottici. I detti di Gesù li troviamo, gli stessi detti, a volte collocati in contesti diversi, no? E assumono un significato diverso. Non dobbiamo neanche pensare che Gesù un detto l'abbia detto una volta sola. Insomma, prima hanno raccolto i detti, poi i fatti, le hanno fatto. Quindi si può fare diverse ipotesi. In Luca credo che abbia un altro significato qui. Io qui penso che si riferisca, se noi teniamo conto dei passivi qui, siano tutti riferimenti a Dio. Voi non dovete aver paura, perché Dio rivelerà la verità alla fine. Alla fine, adesso sembra che quando voi dite una cosa e sembra vero il contrario, perché un altro dice il contrario, no? È normale questo. Non ci sono delle. Non trionfa adesso. Adesso il fatto che la verità non si impone storicamente, sembra molte volte contraddetta e non si è neanche sicuri di quale sia. Cioè non è che sia così ovvio, però alla fine, nel giudizio, non c'è nulla che adesso sia nascosto che non venga chiaro, tutto diventa chiaro. È un conforto, no? Perché sembra che possono avere dei dubbi anche loro, possono essere. Questo potrebbe essere, oppure come diceva adesso Giovanna, ecco, io lo sento, siccome non c'è un riferimento esplicito, però può essere implicito, a un evento come la risurrezione, eccetera, io sarei portato qui a pensare al giudizio finale, soprattutto dovuto a questi passivi, cioè vuol dire non c'è nulla che oggi sia nascosto che Dio non rivelerà, che Dio non, perché questo mi pare il senso, anche gli esegeti credo che convergeranno, e questi passivi sono passivi che implicano, come nel Padre Nostro, dappertutto, implicano l'azione di Dio. Gesù li conforta dicendo adesso quello che è nascosto, subito prima ha detto vi chiameranno Belzebul, è un'interpretazione, noi non dobbiamo, è un'interpretazione possibile, non buona sicuramente, possibile, ecco, che anche uno che fa un miracolo sia uno che devia il popolo, questo c'è anche nella Bibbia. In ogni modo alla fine tutto sarà chiaro. A me sembra che sia una possibilità. E poi soprattutto, questo per noi può essere anche non un tanto un conforto, ma lo dovrebbe essere. Il fatto cioè che la sofferenza, la contraddizione, anche la sofferenza e anche la morte non è l'ultima parola. E noi siamo così oggi attaccati alla vita, cioè, sempre gli uomini sono attaccati alla vita, ma qui presuppone che il massimo che può succedere è che separano l'anima dal corpo, e questo avverrà comunque a un certo punto, ma non possono separare l'anima da Dio. Questo è un motivo di conforto, il massimo che possono fare. Quindi quando parla del timore di colui che può far perire, non è per spaventare, a mio parere, è per sottolineare che non sono impotenti, possono arrivare fin lì e non possono andare oltre.